Parole etiche ritrovate. Testi di insospettati autori animalisti. A cura di Giannella Biddau. Con la partecipazione di Massimo Wertmüller.
Amici e amici di Radio Vegit, in questa puntata ascolteremo un brano tratto dalla raccolta di lettere intitolata Die Tierbrüder, I fratelli animali, di Edgar Kupfer-Kobervitz, scrittore tedesco di origine ebraica, vegano, nato nel 1906 e superstite del campo di concentramento di Dachau. Nel 1934 Kupfer-Kobervitz dovette scappare dalla Germania per rifugiarsi a Parigi. 3 anni dopo si trasferì a Ischia, dove fu denunciato per essersi espresso in maniera sprezzante contro il regime fascista e pertanto fu fatto salire su un treno diretto a Dachau. Durante la prigionia poté lavorare come impiegato nei magazzini del campo e lì, con carta e resti di matite rubate, scrisse di nascosto delle lettere ad un amico e un diario che sotterrò affinché non venissero trovati e che andò a riprendere soltanto dopo che nel 1945 fu liberato dagli americani. Dopo la guerra visse un anno in Germania, poi cominciò a spostarsi e rimase qualche anno in Svizzera, 7 anni negli Stati Uniti e dal 60 all'89 in Sardegna. Trascorse gli ultimi anni di vita in Germania, dove si spense all'età di 85 anni in una casa di riposo antroposofica. Nelle lettere, pubblicate per la prima volta nel 1947, sosteneva che occorre adottare un comportamento etico nei confronti degli animali e porre fine all'intollerabile barbarie a cui sono sottoposti. Inoltre dichiarava di empatizzare con loro anche perché egli aveva subito la stessa violenza e aveva esperito lo stesso dolore. Il contenuto di queste epistole è così toccante che persino Bernd Höcker, l'editore di una delle ristampe del libro, dopo averle lette è diventato vegetariano. E adesso vi lascio con Massimo Wertmüller che ci leggerà un estratto di una di queste lettere in cui l'autore racconta perché decise di scegliere l'alimentazione vegetale.
Caro amico mio, come dovrei cominciare a dirti quello che vorrei? È difficile e quasi non so come iniziare. Però voglio sforzarmi. Voglio cercare di condividere con te in maniera esaustiva i miei pensieri, prima di raccontarteli ad uno. Io credo che finché si uccideranno e tortureranno gli animali, si uccideranno e tortureranno anche gli esseri umani e ci saranno guerre, poiché per uccidere occorre imparare ed esercitarsi sul piccolo, sia dentro di sé che al di fuori. Finché ci saranno ancora animali nelle gabbie, ci saranno ancora prigioni, poiché per recludere si deve imparare ed esercitarsi sul piccolo, sia dentro di sé che al di fuori. Sinché ci saranno ancora animali schiavi, ci saranno ancora uomini schiavi, poiché per detenere gli altri in schiavitù si deve imparare ed esercitarsi sul piccolo, sia dentro di sé che al di fuori. Mi chiedi perché non mangio carne e presumi che ci siano diversi motivi. Tu credi che io mi sia imposto di fare un voto, una sorta di penitenza, non permettendomi più di godere di alcuno dei succulenti sapori della carne. E tu invece celebri un arrosto succoso, una magnifica tavola, una salsa saporita, uno squisito prosciutto affumicato, il tenero pollame e le mille diverse magnificenze a base di carne che mandano in estasi milioni di palati. E siccome io rifiuto volontariamente queste prelibatezze, tu credi che soltanto una penitenza, un voto, un grande sacrificio possa indurmi a rinunciare a questo tipo di piaceri della vita. Allora ti chiedi se forse i medici moderni mi abbiano convinto a credere che il piacere della carne non sia molto salutare, che un'alimentazione totalmente vegetale mantenga il corpo umano più elastico, lo ringiovanisca e forse che addirittura allunghi la vita di un uomo. Amico caro, io non mi occupo molto di ciò che dicono i medici, perché anche le loro informazioni, come tutte le informazioni, sono soggette a frequenti mutamenti. Forse hanno ragione. Forse il nutrimento vegetale è più salutare per il corpo. Forse però hanno ragione gli altri medici, che sostengono che non tutte le persone tollerano il cibo vegetale. Persino io credo in quest'ultimo parere, in quanto molti esseri umani sono ancora come animali feroci, in tutti i loro comportamenti, nei loro istinti e perfino nel loro sentire. Tuttavia, non do ragione soltanto ai medici, ma anche a te, quando sostieni che le pietanze a base di carne sono davvero buone, saporite, una delizia del palato, un piacere per chi mangia. Attraverso una elaborata preparazione diventano piatti così gustosi che fanno dimenticare che sono preparati a base di cadaveri. Cadaveri. La parola è proprio quella, nonostante suoni terribile. Vedi, adesso ho parlato tanto e non ho ancora risposto al tuo quesito, ma ho discusso con te soltanto sulle tue ipotesi. Alla tua supposizione, il voto, non sono ancora arrivato, ma voglio farlo adesso. Con questa ipotesi ti sei avvicinato dal punto di vista emotivo al fulcro della questione. Sì, è quasi un voto che mi impedisce di mangiare carne, ma in un modo completamente diverso da quello che intendi tu. Ha avuto origine dalla consapevolezza nata nel mio animo, una consapevolezza che ha suscitato una dura lotta interiore quando ho tentato di trasformarla in un'azione concreta. Non si trattava di un voto fatto a un dio, di un sacrificio su un altare, ma soltanto di una ferma e intima promessa che ho fatto a me stesso, alla mia anima, di non mangiare mai più carne. E ho mantenuto questa promessa con molta gioia. Sono trascorsi 20 anni, dal momento in cui ho deciso di non mangiare carne, a questo in cui scrivo queste righe. E tu ti meraviglierai nuovamente e domanderai: ma perché allora? Perché? E ti parrà strano di aver quasi indovinato. Ma se ti metto in chiaro il reale motivo, con una frase concisa, sarai stupito di quanto invece eri lontano dalla verità, nonostante i tuoi tentativi di indovinare. Ascolta, non mangio animali perché non voglio nutrirmi della sofferenza e della morte di altre creature, poiché io stesso ho sofferto così tanto che posso sentire il dolore altrui come fosse il mio dolore. Conosco la felicità, ma conosco anche la persecuzione, la prigionia, la sofferenza, le ferite e la morte. E allora, se nessuno mi perseguita, perché dovrei perseguitare o far sì che le altre creature siano perseguitate? Se nessuno mi chiude in gabbia, perché dovrei chiudere nelle gabbie o far sì che le altre creature vi siano rinchiuse? Se nessuno mi arreca sofferenza, perché dovrei arrecarla ad altre creature o farla arrecare? Se nessuno mi ferisce o mi uccide, perché dovrei ferire o uccidere altre creature o permettere che vengano ferite o uccise per me? Non è forse naturale sperare che ciò che non accade a me non debba accadere anche alle altre creature? Non sarebbe ignobile da parte mia se volessi procurarmi un piccolo piacere a scapito del dolore e della morte altrui? Queste creature sono più piccole e più indifese di me. Ma quale uomo ragionevole e di animo nobile potrebbe rivendicare il diritto di abusare del più piccolo e del più debole? Ma in realtà non è così. Ossia, non dovrebbe essere il dovere del più grande e forte proteggere le creature più deboli invece di ucciderle e perseguitarle? Essere di animo nobile verso le altre creature è un obbligo, e io voglio comportarmi nobilmente.